compagnia di Loris Ramponi, che ci accompagna alla scoperta delle opere d'arte attraverso la visita di una mostra da ascoltare, come recita proprio il titolo di questo programma. Ma la nostra visita sarà molto particolare, vero Loris?
Sì, perché prima di tutto all'inizio della visita non sapremo nulla dell'esposizione. Sarà come andare alla scoperta di una mostra misteriosa. Infatti eviterò di nominare l'artista a cui è dedicata ed aspetterò ad indicare il luogo dove è stata allestita la mostra. Solo al termine del programma verranno rivelati tutti i particolari. In questo modo spero di suscitare maggiormente la curiosità di chi ci ascolta.
Quindi anche con le mostre da ascoltare proponi degli itinerari misteriosi, come nel programma a Brescia Museo a cielo aperto.
Esatto, ma questa volta le nostre destinazioni non saranno tra i tesori vicini, anche se troveremo la registrazione di questo programma sulle pagine del sito tesorivicini.it, dove ci sono le puntate dedicate alle mostre e quelle di Brescia Museo a cielo aperto.
Mi hai spiegato che nel corso di questo programma ci porterai all'interno della mostra come fai abitualmente, cioè ti soffermerai su dettagli apparentemente inutili, ad esempio la posizione di un quadro, se è collocato sulla parete destra o di sinistra e via dicendo. Come dici sempre tu, vuoi invitare chi ci ascolta a portarsi idealmente a casa la mostra, e la memoria visiva può aiutarci a farlo. E se chi ci ascolta, dopo aver scoperto di che mostra stai parlando, non l'ha visitata oppure non potrà farlo perché si è già conclusa?
Se chi ci ascolta non ha visto la mostra, sarà come allestirla nelle stanze della mente, dove accumuliamo i ricordi di ciò che abbiamo visto, ma anche di quello che possiamo immaginare con la fantasia. Se invece chi ci ascolta avrà visitato la mostra, sarà come invitarlo a ritornare tra le sale espositive per rivivere l'esperienza da un'angolatura diversa, come quando rivedi un film che conosci e invece dei dialoghi degli attori ascolti i commenti.
Ma in questo caso non saranno i curatori dell'esposizione a raccontarci l'esposizione.
Per ascoltare i commenti dei curatori ci sono già due strumenti importanti, l'audioguida e soprattutto il catalogo, che segue lo stesso ordine dell'esposizione. Tra l'altro in questa mostra c'è anche un'audioguida destinata ai giovanissimi, per cui si può dedurre che si tratta di un'esposizione che può coinvolgere le famiglie.
Direi che come premessa può bastare. Possiamo iniziare la visita? Da che sala vuoi iniziare?
Dalla sala numero 1, per passare poi dalla numero 2 direttamente alla numero 4. Saltando la numero 3, di cui parleremo più avanti.
Mi sembra che stai dando i numeri, perché vuoi saltare proprio la sala numero 3?
Perché vi è esposta una tra le opere più conosciute dell'autore di questa mostra. Nel descriverla non vorrei che qualcuno capisse subito di che artista sto parlando. Inoltre sceglierò qualche opera qua e là con molta libertà. Partirei dalla sala numero 1, dove ci sono dei cataloghi di quelle mostre dove il nostro autore misterioso, allora vivente, espose i suoi lavori. Uno di questi cataloghi risale ai primi del Novecento.
Quindi ci hai svelato in che periodo è vissuto l'autore.
Considera che i cataloghi di vecchie mostre diventano preziosi quando l'artista inizia ad avere successo e le sue opere sono ricercate.
Mentre ogni artista all'inizio della sua carriera è poco conosciuto.
O addirittura escluso dal circuito degli artisti ufficiali, come in questo caso.
Però aveva trovato comunque il modo di esporre le sue opere in pubblico.
Il merito di aver fatto conoscere questo autore è da attribuire ad altri artisti dell'epoca, che lo avevano coinvolto nelle mostre non ufficiali. Lui era un autodidatta. Il protagonista della mostra viene presentato proprio nella sala numero 2, dove è esposto un suo celebre autoritratto in uno sfondo molto originale.
Ce lo descrivi?
Allora, è un'opera importante nella produzione di questo artista perché inaugura per primo un genere, quello del ritratto nel paesaggio. Di questo quadro ti colpisce l'aspetto naif della composizione, una caratteristica ricorrente nella produzione del nostro artista misterioso. La tela è occupata per tre quarti dal cielo, dove si vedono delle nubi, curiosamente attraversato questo cielo da una piccola mongolfiera. Inoltre ci sono tante bandiere colorate appese sugli alberi di un veliero e l'artista, al centro della composizione, ha in mano una tavolozza di colori, e in confronto a ciò che è rappresentato nel quadro sembra Gulliver per le sue dimensioni. Temo di aver dato troppi particolari rivelatori dell'artista. Nella stessa sala c'è un ritratto di gentiluomo italiano che risale al periodo 1521-1522.
Un bel salto indietro di 5 secoli, ma che cosa c'entra con un autore del Novecento?
In ogni sala le opere dell'artista principale sembrano dialogare con quelle di altri autori, coevi, oppure di altri che si sono cimentati, anche in periodi molto diversi, su soggetti simili.
Ci attende la terza sala, hai detto che vuoi saltarla, per perché ce ne parlerai più avanti, giusto?
Certamente, ti dico solo che nel quadro principale, dedicato a un tema comune a tutte le opere della terza sala, la figura protagonista è vestita di bianco e ci ricorda il candore, tema da collegare, oltre al titolo della terza sala, all'intera esposizione. Ora entriamo nella sala numero 4. Dove sei circondato dalla natura, una natura rigogliosa, esotica, popolata di bestie feroci.
Deve essere un artista che ha viaggiato molto.
Né l'uno né l'altro, visto che non è mai uscito dalla città dove viveva. La sua fonte di ispirazione erano il giardino botanico e quello zoologico che frequentava spesso.
Anche con questo dettaglio veramente peculiare potresti aver aiutato chi sta cercando di scoprire, ascoltandoci, di quale autore si tratta. Non saranno molti gli artisti con questa particolarità nella loro vita. Mi dai qualche dettaglio dell'opera principale?
Allora, colpiscono i contrasti di chiaro e scuro e la luna bianca sullo sfondo. La vegetazione in primo piano e il volatile sulla sinistra sono decisamente più chiari di tutto il resto della foresta, nella quale strisciano le figure più scure della composizione, dirette verso una sagoma altrettanto nera.
Ci hai fatto una descrizione molto misteriosa, ma direi che abbiamo intuito qualcosa. Non sono molti gli animali che strisciano. Cosa ci attende nella sala numero 5?
Allora, intanto c'è un'altra opera ispirata a quella che ti ho appena descritto. Si trova sulla parete di sinistra, prima della porta successiva.
Dimmi almeno qual è l'autore di quest'opera.
Allora, si tratta di una tela di Victor Brauner del 1946. A destra di questa tela, intitolata L'Incantatrice, c'è una foresta dipinta da Mast Ernst del 1927. Questo piccolo dipinto è stato prestato al Museo di Gerusalemme. Sulla parete opposta c'è un'opera di Tullio Verbari del 1928, proviene dal Museo Diocesano di Trento e si intitola Creazione di Eva. Appena a destra c'è una tela di Carrà, Pino sul mare del 1921, uno degli autori italiani che si è ispirato al protagonista della mostra.
Stai iniziando a citare artisti molto conosciuti.
Se ne incontrano diversi nella mostra, visto che ci sono 40 tele dell'autore principale e una sessantina di altri artisti. Nella sala successiva, sulla destra, si riconoscono subito le inconfondibili mele arance di Cézanne. Si tratta di una natura morta del 1899 che arriva dal Musée d'Orsay, che insieme all'Orangerie è uno dei principali prestatori della mostra. La tela dialoga con altre nature morte di diversi autori, compreso il nostro ancora misterioso protagonista.
Se molte opere arrivano dai due musei parigini, potrebbe trattarsi di un autore d'Oltralpe. È sicuramente una mostra di alto livello. Bello.
Lo è soprattutto nei contenuti, visto che è frutto di un lungo lavoro sull'autore e sulle opere di altri artisti, che sono state messe a confronto con quelle del protagonista. Siamo in un periodo di grande fermento e di cambiamenti, anzi l'autore rivela non poca attenzione per i mutamenti che sta portando alla modernità, il progresso che avanza, come si vede nella sala successiva. Sulla parete di destra, in un dipinto, si vede un transatlantico che affronta una tempesta.
È qualcosa che ci anticipa il celebre naufragio della storia della navigazione?
No, niente ghiaccia l'orizzonte, troppo presto per pensare al Titanic, visto che il dipinto risale all'ultimo decennio del XIX secolo. Sono soggetti che confermano l'attenzione dell'autore per la modernità. Nella parete davanti a noi ci sono tele con i primi aerei ed un'altra con un dirigibile, ma sono piccoli dettagli nel cielo. I soggetti principali delle composizioni sono i pescatori con le loro lenze nel primo e le gru in volo nel secondo. Quest'ultimo dipinto è stato prestato da un museo di Tokyo. Il titolo di questa sezione è L'essenza dell'ordinario. Possiamo vedere esposto anche un Gauguin.
È uno dei suoi celebri paesaggi esotici?
Tutt'altro, trovi questa tela all'ingresso della settima sala, alle tue spalle. Ritrae la Senna al ponte di Jena ed è stata dipinta nel 1875. Siamo molto lontani dai ben noti soggetti polinesiani di Gauguin. La tela è appesa vicina ad un'altra veduta fluviale, veduta della Passerella di Passy, dipinta dall'autore principale della mostra. Nello stesso angolo sulla destra c'è un'opera di Paul Signac, dipinta nello stesso anno di quella di Gauguin. È un quadro che si intitola Una boa rossa, dove l'autore si sofferma soprattutto sulla rappresentazione della superficie dell'acqua. Accanto vi è un paesaggio con falesie, una delle diverse opere dell'autore principale esposte in questa sala.
Ci stiamo avvicinando alla parte conclusiva dell'esposizione. Non potresti finalmente dirci il nome dell'artista?
Allora, ritrovi il titolo della mostra anche nel nome dell'ottava sala. Appena entrato sei colpito dall'ennesimo paesaggio naïf. Al centro di quest'opera risalta un cavallo bianco che sta trainando un calesse sul quale un gruppo familiare è in posa. Ma allo spettatore non sfuggono gli animali della tela, soprattutto i due cani neri sulla strada che appaiono molto sproporzionati rispetto alle altre figure. Quella delle dimensioni fuori misura è un'altra caratteristica dell'autore. Altre due sue opere esposte in questa sala si vedono sulla destra. Una è un celebre e curioso quadro a soggetto sportivo dedicato alla Pallovale, mentre sulla parete opposta c'è una piccola opera che arriva dalla città dove l'autore è nato nel 1844. Si tratta della cittadina di Laval, nel dipartimento della Mayenne, che prende il nome dal fiume che attraversa quest'area pianeggiante della Francia.
Finalmente abbiamo la conferma che si tratta di un artista francese. È sempre rimasto a Laval?
No, è sempre rimasto a Parigi. Quando ti raccontavo delle sue ricorrenti visite al giardino botanico e a quello zoologico, alludevo a quelli della capitale francese. Ma in questa sala c'è l'opera che più ha fatto sorridere i suoi detrattori.
Per quale ragione?
Perché ritrae un evento che non è mai accaduto, e cioè una riunione di capi di Stato immaginato dall'autore come un momento di pacificazione tra le nazioni. La speranza dell'artista era quella che il quadro fosse acquistato dallo Stato francese, ma ciò non accadde. A questo punto della mostra si entra in una piccola stanza dove un ritratto di donna eseguito dall'artista, appeso sulla sinistra, è vicino ad un dipinto di Picasso, esposto sulla nostra destra. E nel mezzo, su una parete curva, è stato riportato il testo del poema dedicato al protagonista della mostra da Guillaume Apollinaire.
Ma per quale ragione queste due opere sono una vicino all'altra?
Perché il ritratto femminile del nostro autore era stato acquistato da Picasso, il quale, a riprova del suo interesse per l'autore dell'opera, ogni volta che cambiava casa se lo portava sempre con sé. Dopo Picasso entriamo nella sala dove ci attendono due tele di Kandinsky, un altro degli artisti per i quali il nostro protagonista è stato una figura di riferimento. Anche Kandinsky aveva acquistato due opere, una delle quali si vede sulla parete di destra. In questo quadro è rappresentato un cortile, una piccola tela prestata dal Centre Pompidou di Parigi. Gli animali da cortile al centro della scena sono nuovamente quasi dei giganti rispetto alla figura umana.
Quindi altre figure esageratamente ingrandite dopo quelle che avevamo già incontrato?
Sì, è una caratteristica ricorrente tra i dipinti del nostro protagonista. La troveremo anche più avanti, quando un bambino, ma forse una bambina, regge una marionetta. Sono nella parete di destra della sala numero 12, dove sull'angolo c'è anche un dipinto di Carlo Carrà, intitolato Il fanciullo prodigio, e uno di Diego Rivera, Ritratto di Irene, entrambi ispirati dal nostro autore ancora misterioso.
Direi che a questo punto puoi svelarci di che mostra si tratta, ormai siamo quasi giunti al termine dell'esposizione.
Nella sala precedente sono riuniti diversi volti femminili, come il ritratto di Madame M, che tiene in mano una viola del pensiero, e la ragazza in rosa, entrambi del nostro artista protagonista, messi a confronto con il ritratto di donna in bianco di Frida Kahlo.
Quindi in mostra c'è anche un'opera di Frida. Hai fatto tanti nomi, ma stiamo ancora aspettando di conoscere quello dell'artista della mostra.
Hai ragione, lo diciamo nell'ultima sala, dove sulla destra è esposto Nozze in campagna, una grande tela nella quale i personaggi sembrano sospesi nel vuoto, i loro piedi non si vedono, coperti o dal vestito della sposa o dai pantaloni delle figure maschili. Con questo quadro siamo giunti alla fine della mostra. Il candore arcaico, così si intitola, dedicata a Henri Rousseau, detto anche il doganiere.
Che nome curioso, perché il doganiere?
È un soprannome che gli venne attribuito perché aveva lavorato al dazio.
Finalmente ti sei deciso a svelare il nome, ma dobbiamo ancora scoprire il contenuto della sala che hai saltato, la numero 3.
In questa sala, appena entrati, si vede sulla destra una delle tele più celebri di Rousseau, La guerra, ovvero La cavalcata della discordia, nome dato anche alla sala numero 3. Al centro della tela una ragazza vestita di bianco, che regge con una mano una spada e con l'altra una fiaccola, arriva con un balzo, accompagnata da un cavallo nero. La ragazza e l'animale appaiono sopra un campo coperto di cadaveri e di alberi quasi spogli. Ai lati della tela e sulle altre pareti ci sono opere riguardanti il medesimo soggetto, ma di altri autori. Sulla parete di destra c'è Il trionfo della morte, dipinto nel 1465-1470 da Anton Francesco di Giovanni, detto lo Scheggia, prestato dalla Pinacoteca di Siena. E sul lato opposto La guerra di Gaston Latouche del 1898, realizzato con gessetti su carta e che non ha fatto molta strada per arrivare alla mostra.
Ah sì? E perché?
Perché la tela di Gaston Latouche arriva da Capesaro e la mostra è ospitata nell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, dove è stata allestita per iniziativa della Fondazione Musei Civici Venezia, dei Musei d'Orsay dell'Orangerie e di 24 Ore Cultura.
Finalmente abbiamo scoperto che la mostra è allestita a Venezia, proprio in una delle piazze più belle del bel paese. E tra i paesaggi della sala successiva, come si intitola la tela che ci avevi descritto come un'altra delle più conosciute dell'artista?
È l'incantatrice di di serpenti di Henri Rousseau, esposta nella sala dei paesaggi esotici.
Bello, ci siamo fatti proprio un bel viaggio tra i dipinti di questo artista, che non si era mai mosso da Parigi e che è stata una figura di riferimento per i numerosi autori che hai citato. Chissà se qualcuno tra gli ascoltatori conosceva la mostra, altrimenti l'avrà scoperta attraverso le tue parole.
E se appresta l'idea di ascoltare le mostre, gli sarà venuta la curiosità di conoscere il contenuto anche delle altre registrazioni che, ricordiamo, si possono trovare sul sito Tesori Vicini, gestito da Emma Bellini, che collabora a questa trasmissione. Nelle stesse pagine si trovano tutte le informazioni principali riguardanti l'esposizione Henri Rousseau, il candore arcaico. Ma c'è un'ultima sorpresa.
Che cosa ancora?
Una delle puntate di Brescia Museo a Cielo Aperto, che come abbiamo detto sono disponibili sul sito tesorivicini.it, prende spunto da questa mostra.
Non dirmi che le opere di Henri Rousseau vengono a Brescia.
Solo con la fantasia, ma come al solito non ti anticipo altro.
Allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro...
Arrivederci alla prossima occasione.